Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera dalle 21 alle 22 che si occupa di ambiente, di transizione energetica e insomma di molto altro ancora. In redazione Marianna Osuelli, Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ben ritrovati tutti.
Buonasera, ben ritrovato anche te. Allora, diamo i nostri contatti. clima@radiopopolare.it è la nostra mail, e poi contatti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Una trasmissione questa che è fatta in strettissima collaborazione con È Nostra, di cui andiamo a ricordare i contatti.
I contatti sono info@enostra.it, la mail a cui potete mandare le vostre richieste di informazioni, e il numero verde 800-593-266, un numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16. Oggi è stato un giorno importante per Enostra perché ogni anno, una volta all'anno, c'è un meeting, un ritrovo dei tecnici che lavorano in accordo con Enostra, e quindi sono varie aziende distribuite sul territorio nazionale che sono quelle che vengono a casa vostra a farvi l'impianto fotovoltaico nuovo, a installarvi la pompa di calore o a aiutarvi a fare la riqualificazione energetica del vostro edificio. È una rete di tecnici, appunto, che mantiene la sua indipendenza, ma che appunto opera in collaborazione con Enostra, che si trova online una volta al mese e dal vivo una volta l'anno, e oggi era proprio questo.
Bello, bello, divertente. Senti, di che cosa parliamo nei prossimi 55 minuti, 54 ormai?
Partiamo da dove ha terminato Luigi Ambrosio a quel che resta del giorno, perché parleremo di mobilità e in particolare di Bologna Città 30 proprio con l'assessora Valentina Orioli. Poi parleremo invece delle conseguenze anche ambientali della guerra in Palestina, del nuovo libro di Giuseppe Ungherese dedicato agli PFAS, e che sono gli inquinanti eterni e invisibili nell'acqua, e poi la nuova puntata di Climitologie dedicata alle pompe di calore.
Ma cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa. Allora, si è conclusa in questi giorni una lunga discussione in seno all'Unione Internazionale dei Geologi sulla possibilità di dichiarare iniziata l'era geologica dell'Antropocene.
Sì, c'era questo Anthropocene Working Group che ha terminato i suoi lavori con una votazione che a maggioranza ha rifiutato la proposta di dichiarare iniziata l'Antropocene. Ci sono state ovviamente discussioni, addirittura reclami del presidente di questo Working Group che era favorevole e ha dichiarato che ci sono state irregolarità nel voto, quindi adesso c'è tutta una manfrina. Ferdinando Cutugno ha detto che l'Antropocene è andato alla VAR, che è il sistema per verificare i falli in area di rigore nel calcio. Insomma, al di là della tristezza rispetto a questi particolari che emergono, forse c'è da dire che tutto sommato non è cambiato granché, nel senso che è giusto che i geologi facciano i geologi con gli strumenti da geologi, valutino l'inizio e la fine delle ere geologiche, e nessuno gli toglie questo compito, questo lavoro. Ma questa decisione, che appunto neanche è stata unanime, nulla toglie, secondo me, alla consapevolezza dell'impatto che la civiltà umana ha avuto, sta avendo e continuerà ad avere su tutti gli ecosistemi terrestri. Lo ha scritto bene, secondo me, Massimo Sandal su Lucy: il concetto di antropocene continua ad avere un'enorme forza a prescindere dal suo significato strettamente geologico.
E uno degli ambiti su cui è più evidente l'antropocene è sicuramente quello del cambiamento climatico.
E direi che non ci sono dubbi, anche a febbraio ce l'ha mostrato in tutta la sua forza, un febbraio che è stato il più caldo da quando abbiamo i rilevamenti, secondo i dati del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea. Si tratta del nono mese consecutivo in cui le temperature hanno superato il record. Il mese di febbraio ha superato di circa 0,81 gradi la media del periodo tra il 91 e il 2020, quindi degli ultimi 30 anni, ed è stato più caldo di un decimo di grado rispetto al precedente record, che era del 2016. Quando ancora quest'estate, a luglio, si parlava di temperature mensili, la notizia a luglio era che eravamo a circa 1,5 gradi in più per mese rispetto, in questo caso, alle medie preindustriali, e il mese di febbraio è stato 1,77 gradi sopra le medie preindustriali, quindi non solo abbiamo sfondato l'1,5, ma siamo a metà strada per arrivare ai 2.
Ecco, questo è quello che è già successo, ma sembra che il peggio debba ancora venire.
E se continuiamo così, sì, secondo un nuovo studio dell'Università del Colorado di Boulder negli Stati Uniti, nel giro di 10 anni l'Artico potrebbe essere considerata zona libera dei ghiacci marini, con i primi possibili effetti che potrebbero verificarsi già nei prossimi 2 anni. Che cosa significa libera dai ghiacci marini? Significa, viene dichiarata libera dai ghiacci marini quando l'oceano ha meno di 1 milione di chilometri quadrati di ghiaccio. Per capirci, negli anni 80 la copertura minima a settembre era 5 milioni, negli ultimi anni sono scesi a 3, quando arriverà sotto all'1 appunto la potremo considerare libera dei ghiacci. Sebbene un Artico senza ghiacci ovviamente a questo punto è più o meno inevitabile, lo studio sottolinea che i livelli di emissioni futuri determineranno la frequenza con cui si verificheranno queste condizioni. Se continuiamo così, l'Artico potrebbe diventare libero dai ghiacci soltanto durante la tarda estate, l'inizio dell'autunno, da agosto a ottobre, ma nello scenario di emissioni più elevato, alla fine di questo secolo potrebbero esserci fino a 9 mesi all'anno senza ghiacci.
Mamma mia, e qua si ritorna a Massimo Sandale al suo libro straordinario, sì. La malinconia del mammut.
Sai che lo sto leggendo adesso?
Ah, veramente? Sì. Ma guarda, è uno dei miei libri proprio preferiti, è stupendo, parla di estinzioni, insomma, vabbè, così. È il nostro tipico ottimismo delle nove. Ma comunque andiamo avanti. Nonostante la crisi climatica sia, insomma, ormai presente ed evidente, non più una minaccia futura, nonostante il continente europeo la stia subendo con una violenza maggiore rispetto a tanti altri continenti, l'Agenzia Europea dell'Ambiente segnala che non stiamo facendo quanto sarebbe necessario per affrontarlo.
Questa è un po' la seconda gamba dell'azione climatica, no? Da una parte la riduzione delle emissioni, che chiamiamo mitigazione, ed è l'argomento di cui spesso parliamo, direi tutte le settimane in un modo o in un altro parliamo, dall'altra però anche prepararci a quella parte di crisi climatica che a questo punto comunque è inevitabile, e questa parte si chiama adattamento. Ce ne occupiamo meno spesso, ma non per questo è meno importante. L'Agenzia Europea dell'Ambiente, che ricordiamo è un'agenzia ufficiale dell'Unione Europea che include alcuni dei migliori scienziati sul tema, ha pubblicato i risultati della prima valutazione europea dei rischi climatici mai effettuata, e lo ha pubblicato un po' come contributo a individuare le priorità politiche proprio in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, e anche a supporto dei settori economici e sociali che saranno più sensibili alla crisi climatica. Il quadro che ne emerge è purtroppo drammatico. Su 36 principali rischi climatici identificati in 5 grandi gruppi, che sono ecosistemi, alimenti, salute, infrastruttura, economia e finanza, ecco, su questi 36 principali rischi climatici sono già necessari interventi più incisivi per oltre la metà di questi 36, e tra i più urgenti c'è il tema della preservazione degli ecosistemi, la limitazione dell'esposizione umana al calore, proteggere appunto la popolazione e le infrastrutture da inondazioni e incendi boschivi, e infine garantire la sostenibilità dei meccanismi di solidarietà europei come il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, che interviene proprio quando ci sono i danni. È uno studio ovviamente complesso, ma merita che ne torniamo a parlare, e in una delle prossime puntate intervisteremo una delle curatrici.
E siamo proprio alla fine di questa prima parte di questa rassegna stampa, riusciamo ancora a dare qualche flash però.
Secondo uno studio norvegese il 68% dei laureati mondiali nel campo energetico ancora lavora nel campo dei combustibili fossili e solo il 32% delle energie rinnovabili, e questo ovviamente non va bene, anche perché al ritmo attuale avremo che i titoli universitari in energie rinnovabili arriveranno al 100% nel 2107, e diciamo che mi piacerebbe andare in pensione prima. A proposito di lungo termine, le emissioni nel Regno Unito l'anno scorso sono scese del 5,7%. Rispetto al 1990 sono diminuite del 53%, sono dimezzate rispetto al 1990, a fronte di un prodotto interno lordo che invece è aumentato in questi 33 anni dell'82%. Oggi le emissioni britanniche sono scese quindi al livello del 1879, e nel 1879 Giuseppe Garibaldi era ancora vivo e Benito Mussolini non era ancora nato, e siamo arrivati a questo livello, quindi vuol dire che si è fatto tanto. Infine, ieri c'è stato il voto finale al Parlamento europeo sulla direttiva riguardante le prestazioni energetiche degli edifici, che in Italia abbiamo chiamato direttiva Case Green, e poi magari su questo torno perché a me non piace per niente, ma abbiamo chiesto un commento a Eva Brardinelli di Climate Action Network Europe, che appunto lo commenta per noi.
Tra pochissimo andiamo a Bologna, prima come sempre un po' di musica. Ovviamente il file di cui abbiamo detto un secondo fa, quindi ci andiamo ad ascoltare
Eva Brardinelli di Climate Action Network Europe.
Sull'approvazione della direttiva Case Green da parte del Parlamento europeo, chiaramente questo segna un passo fondamentale per la chiusura definitiva di un processo di revisione che possiamo definire molto complesso. Nonostante come Climate Action Network Europe ci siamo posti in maniera piuttosto critica rispetto al risultato dei triloghi per quanto riguarda il contenuto della direttiva, più specificamente a livello di ambizioni di alcuni requisiti che avrebbero potuto una volta per tutte indirizzare il parco immobiliare europeo verso il raggiungimento del nostro goal di 1.5 gradi centigradi secondo l'accordo di Parigi, possiamo comunque ritenerci soddisfatti del risultato finale raggiunto in plenaria. Abbiamo avuto in tutto 390 voti a favore, 199 voti contrari e 46 astenuti. Chiaramente bisogna tenere anche in considerazione che le settimane in preparazione al voto hanno visto alcuni colpi di scena, chiaramente alcuni specialmente provenienti dal Partito Popolare Europeo, in particolar modo dalla delegazione tedesca. Poi, facenti parte della scia dei voti contro, dobbiamo notare anche un continuo trend di opposizione anche dalle nostre delegazioni italiane, facenti parte dello stesso PPE, ma anche di altri gruppi, di altri partiti europei, come ad esempio il gruppo dei conservatori e riformisti europei e Identità e Democrazia, comunque rappresentati rispettivamente da PPE Forza Italia, ICR da Fratelli d'Italia e ID da Lega Nord. Alla fine la direttiva Case Green è stata un oggetto di continue critiche e attacchi dalla stampa, particolarmente nel contesto italiano e comunque al di là del contesto italiano in generale, a causa della pressione mediatica e dal continuo gioco, diciamo, a ribasso, ha perso molto dell'ambizione con cui è partita. Il testo però bisogna dire che al contempo rimane un supporto notevole e alla fine una speranza per i nostri parchi immobiliari nazionali, specialmente quello italiano. Quindi la direttiva Case Green può dare comunque impulso ad investimenti verdi nel settore delle costruzioni e comunque sprigionare notevoli benefici per la società e la nostra economia. L'ultimo passo rimasto appunto è l'adozione in consiglio che si dovrebbe tenere appunto a breve, probabilmente ad aprile, data comunque ancora da confermarsi, ed è imperativo un voto a favore della direttiva per fare comunque in modo che le cose inizino veramente a muoversi sul serio per uno dei settori più impattanti, non solo a livello climatico e ambientale ma anche specialmente a livello umano, se teniamo comunque in considerazione quante famiglie facciano difficoltà a mantenere le proprie case confortevoli sia in estate che in inverno.
E questa era Eva Brardinelli sulla direttiva Case Green, e adesso mettiamo la musica, Nora Jones, che è artista della settimana Radio Popolare, e poi andiamo a Bologna.
I don't wanna talk about it, I just wanna dance. Oh. I just wanna dance.
E allora andiamo a Bologna e ci andiamo con la nostra ospite, che è l'assessora con deleghe alla nuova mobilità, all'infrastruttura, al trasporto pubblico locale e a Città Trenta, tra le altre deleghe, è l'assessora Valentina Orioli. Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
E oramai sono 2 mesi da quando Bologna è diventata città 30 all'ora, il limite è diventato 30 all'ora per molte vie, è stato fatto uno studio via per via e poi ovviamente ci sono strade in cui il limite continua a essere 50 all'ora o superiore a seconda dei casi. Voi avete fatto una valutazione di quante sono in percentuale le strade su cui è in vigore il nuovo limite?
Sì, intanto si tratta di un limite che è in vigore soltanto all'interno del centro abitato, quindi evidentemente non in tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda il centro abitato è in vigore circa nel 70% delle strade, più o meno la stessa cosa che avviene in tutte le città 30 in Europa, direi, come percentuale.
Ecco, mi è capitato anche recentemente di sentire raccontare questa vostra decisione, questo vostro passo, come appunto una decisione presa un po' dall'alto, un po' d'imperio, però a me sembra che invece sia arrivata alla fine di un percorso anche abbastanza lungo e peraltro il sindaco lo aveva anche inserito nel suo programma elettorale. Allora ci aiuta un pochino a ripercorrere in sintesi come si è arrivati a questo passo e quali sono stati i passaggi preliminari che avete messo in campo per...
Sì, è stato un percorso lungo, in effetti è cominciato durante la campagna 2021 quando un gruppo di associazioni cittadine ha costituito un comitato per Bologna 30, quindi è un percorso che nasce dal basso e che il sindaco ha colto sottoscrivendo la campagna, l'ha poi inserito nel proprio programma elettorale e quindi di mandato, anche se bisogna dire che già nel PUMS 2019 di Bologna si parlava di Città 30. Quindi abbiamo cominciato a fine 2022 con una prima delibera di orientamento a commissionare degli studi appunto per valutare come realizzare questo progetto, che è un piano particolareggiato del traffico urbano. Una seconda delibera del 2023 ha deciso che da 1 luglio si sarebbe realizzata la Città 30 e lì abbiamo cominciato a cambiare tutta la segnaletica stradale e 2 mesi fa sostanzialmente abbiamo cominciato a controllare e a fare qualche multa, quindi l'inizio della Città 30 in realtà è molto più indietro nel tempo. In tutto questo tempo abbiamo svolto una campagna importante di informazione pubblica, ma anche laboratori, attività con i cittadini, quindi diciamo che è un percorso che viene da lontano e caratterizza tutto il mandato.
Ecco, lei faceva riferimento prima alle tante città in giro per l'Europa che hanno già fatto questo passo e insomma, se ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici è capitato di girare, si saranno resi conto anche di come in queste città proprio viene cambiato fisicamente l'uso della strada. Voi quali interventi avete messo in cantiere da questo punto di vista?
Beh, noi abbiamo alcuni grandi interventi infrastrutturali che sono coerenti con la prospettiva 30, per esempio la costruzione delle nuove linee tranviarie che cambia completamente l'aspetto di tutte le strade attraversate. Poi abbiamo un pacchetto di circa 24 milioni di euro di interventi più leggeri su tutta la città, che sono in effetti interventi di modificazione dello spazio stradale, di revisione della segnaletica, messa in sicurezza di attraversamenti. Quindi effettivamente non stiamo facendo soltanto, diciamo, un lavoro di cambio dei cartelli, come qualcuno può pensare.
Mi è capitato di vedere alcune prime stime degli effetti, degli impatti reali. Ci può dare qualche indicazione, qualche numero?
Beh sì, possiamo dire intanto che non sono numeri rilevanti statisticamente, perché nella mobilità bisogna osservare
i
fenomeni per un tempo lungo, però nel primo mese diciamo che abbiamo già visto una diminuzione degli incidenti sui pedoni di circa il 25% e una diminuzione degli incidenti generali comunque che a seconda delle settimane sta fra il 10 e il 17-18%, insomma, quindi numeri importanti che effettivamente giustificano una decisione di questo tipo dal nostro punto di vista.
Lei prima citava i laboratori, insomma gli incontri che avete svolto con la cittadinanza, ci può magari raccontare un po' meglio che cosa avete fatto?
Beh, nella prima fase, quando abbiamo cominciato ad assumere decisioni e delibere sulla Città 30, avevamo anche lanciato il bilancio partecipativo nei quartieri della città e quindi in tutti gli incontri del bilancio partecipativo abbiamo spiegato questa visione, abbiamo anche chiesto ai cittadini che le loro proposte di interventi appunto da finanziare con parte del bilancio comunale fossero in questa linea e abbiamo ricevuto moltissime proposte anche perché la sicurezza stradale è una domanda molto forte, insomma una domanda che tutti continuamente ci pongono. Poi abbiamo svolto una vera e propria campagna di informazione dal 1° di luglio del 2023, quando Bologna è diventata Città 30, con diverse fasi, prima di spiegazione, poi di ingaggio. Abbiamo diffuso un questionario che ha avuto decine di migliaia di risposte dai cittadini, con anche indicazioni sulle aree in cui è più urgente intervenire, molte considerazioni sulla Città 30 e tuttora continuiamo a fare informazione. Abbiamo anche attività mirate, per esempio nei confronti delle scuole, con cui facciamo un grande lavoro sulla educazione alla mobilità sostenibile e all'autonomia, diciamo, dentro la città di bambini e ragazzi. Quindi in realtà è un lavoro che continua sempre e che sta sullo sfondo di tutto quello che si fa nel campo della mobilità in questo momento a Bologna.
Tra l'altro a Bologna avete anche organizzato l'Assemblea Cittadina per il Clima con cittadini appunto estratti a sorte che hanno lavorato per tutto il 2023, a novembre hanno pubblicato le proposte di intervento. Lì non ho visto citato direttamente il tema della Città 30, ma tutto il capitolo dedicato alla mobilità descrive esattamente quello di cui stiamo parlando, quindi tutti appunto il potenziamento del trasporto pubblico a creare quella che di fatto è la città delle persone, diciamo così.
E sì, c'è una certa coerenza, direi.
Esatto. Dopodiché, visto diciamo così da lontano, questi due mesi, soprattutto le prime settimane, devo dire, abbiamo assistito a momenti in cui sembrava un po' che ci fosse una forte opposizione delle persone a questo cambiamento. È un'impressione corretta o era semplicemente il racconto dei quotidiani e delle televisioni che lo disegnavano così, diciamo così?
Ma allora, si è parlato molto e si continua a parlare molto di questo provvedimento e sicuramente molte persone hanno reagito inizialmente con grande fastidio, intolleranza, lo posso dire perché ho anche ricevuto molte email e messaggi di questo tipo, ma credo che questo sia un po' la reazione che tutti abbiamo quando ci sono provvedimenti che insomma vanno a incidere direttamente sulle nostre abitudini, e i provvedimenti di mobilità hanno questo effetto, che incidono sulle abitudini delle persone, quindi uno si sente improvvisamente costretto, limitato, si sente che non può più fare delle cose. Man mano che si procede nell'attuazione di questo provvedimento cala la tensione, le persone capiscono un po' di più, bisogna insistere, continuare a spiegare e anche la polemica si abbassa. Poi sopra questa che è diciamo la dinamica reale c'è una dinamica costruita che è quella dei media che per esempio nei primi giorni hanno filmato dei cortei, degli scioperi raccontando che quella era la situazione del traffico a Bologna a causa della Città 30, insomma questo tipo di insomma di travisamenti esistono continuamente e non dobbiamo stupirci.
Senta, proprio in questi giorni è in corso la discussione in Parlamento sul nuovo codice della strada che, se approvato nella sua forma attuale, di fatto impedirebbe alle città di muoversi in autonomia su tanti aspetti della mobilità. Che valutazione ne date e se vi state muovendo voi o insomma le città in generale attraverso ANCI su questo tema?
Sì, noi ne diamo una valutazione molto critica, fra l'altro siamo una delle città che siedono permanentemente ai tavoli di ANCI su sicurezza e mobilità, quindi l'abbiamo anche espressa questa valutazione. Peraltro abbiamo anche sottolineato che il nostro governo sta finanziando in modo molto importante attraverso fondi europei dei pacchetti di intervento in tutte le città che sarebbero anche messi in crisi dal cambiamento delle regole, quindi oltre che molto critica nel merito è anche abbastanza discutibile nel metodo che si investa su progetti che poi vengono immediatamente messi in discussione da cambiamenti di visioni sulla ciclabilità, sul sul sistema della sosta, sull'uso dei controlli, insomma su tutte le cose che si vogliono andare a modificare modificando il codice della strada.
E che ci riporterebbero indietro di 40 anni probabilmente. Mi permetto, Assessora, di segnalare il fatto che c'è una campagna appunto anche di alcuni familiari delle vittime della strada, c'è un video in cui prendono la parola e che è disponibile sul sito www.codicedellastrage.it, che è una parola appunto forte che è stata usata da molti, e da quel sito codicedellastrage.it è possibile anche scrivere al governo proprio per chiedere di fermare questo provvedimento. Siamo in collegamento con Valentina Orioli, assessora a Bologna, tra le altre cose appunto al tema della Città 30. Prima di salutarci, un'ultima curiosità: Milano e Bologna, nella loro specificità e differenze ovviamente, vivono una situazione che dal mio punto di vista per molti aspetti ha delle similarità, diciamo così, perché da una parte c'è un grande slancio programmatico anche con alcune decisioni importanti, dei percorsi coraggiosi intrapresi, anche a Milano per esempio c'è l'assemblea dei cittadini estratti a sorte sul clima, dall'altra però ci sono alcuni movimenti ancora molto critici su alcune questioni puntuali. Per esempio a Bologna c'è tutto il tema del passante autostradale, a Milano c'è tutto il tema della ciclabilità in sicurezza. E allora, come si conciliano queste cose? Cosa rispondete a chi in certi momenti magari vi accusa di essere di aver adottato degli strumenti che sono delle operazioni di greenwashing e poco concrete?
Ma guardi, il passante ad esempio, di cui io mi sono sempre occupata perché prima ero assessora all'ambiente, quindi l'ho visto un po' da tutti i punti di vista, è un'operazione che capisco possa essere considerata discutibile da alcuni, però non lo definirei poco concreto, anzi al contrario lo definirei una di quelle operazioni che si fanno quando ci si prende carico pienamente della realtà e si vuole davvero cercare di migliorarla, perché ricordo che una tangenziale molto grande che passa in mezzo a Bologna esiste già e le condizioni ambientali in questo momento di quella parte di città sono veramente criticabili, quindi è un percorso che diciamo accetta di correre il rischio di essere considerato un percorso di greenwashing, ma in realtà vuole davvero provare a rendere più compatibile un'infrastruttura che a Bologna è difficilmente eliminabile, in quanto Bologna è un grande nodo della mobilità nazionale, questo non possiamo dimenticarlo.
Ci passiamo in tanti.
Quindi sono le contraddizioni, diciamo, di cui vive chi si occupa di queste cose. Io peraltro sono stata nello scorso mandato una di quelle che hanno iniziato a dialogare con i movimenti ambientalisti e costruito il percorso delle assemblee cittadine. Sono molto contenta che si facciano e fanno emergere anche queste contraddizioni, ma sono contraddizioni sane del nostro tempo, secondo me. È giusto che ci sia questo dibattito, ecco.
Grazie a Valentina Orioli, assessora a Bologna alle Città 30, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
C'è una canzone di Fulminacci in cui si cita il codice della strada, mi sembra la serata giusta per passarla.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi, way, chiave si dice chi, cappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale, che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale, dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare, si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi, però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura, e tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura.
Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni,
C'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo, e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dei tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Dopo il 7 di ottobre in Cisgiordania, l'appropriazione delle risorse naturali palestinesi da parte di Israele a fini politici e militari e le violenze dei coloni sugli agricoltori palestinesi si sono intensificate, mentre a Gaza è in atto un ecocidio. Ce lo racconta da Ramallah Aber al-Butmeh, che è coordinatrice di Pengon, un network di ONG palestinesi che si batte per la giustizia climatica a Gaza e in Palestina. È la nostra ospite ha parlato con Marianna Usuelli.
As Pengon, che cos'è e che cosa fa il network palestinese di ONG ambientaliste Pengon, e in che modo il 7 ottobre ha cambiato la situazione anche per il vostro lavoro e che impatto ha avuto?
Pengon, it's a Palestinian Environmental NGOs Network that unifies...
Il network palestinese Pengon riunisce 15 ONG che lavorano in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Promuoviamo campagne di advocacy anche a livello internazionale e facciamo parte di Friends of the Earth International. Localmente lavoriamo su diversi filoni. Il primo è la campagna per l'acqua, le terre e le risorse naturali, attraverso le quali documentiamo le violazioni di Israele sull'ambiente nei territori palestinesi occupati. La seconda campagna riguarda l'energia e la giustizia climatica. L'obiettivo è promuovere le energie pulite in Palestina. Portiamo avanti un'azione di monitoraggio degli inquinanti dell'aria, del terreno e dell'acqua. Abbiamo anche lanciato un numero verde per raccogliere segnalazioni ambientali da parte delle comunità palestinesi. Attualmente abbiamo 5 organizzazioni e 5 membri nella striscia di Gaza. Tutti i nostri uffici hanno subito bombardamenti e i membri dello staff di Pengon sono sfollati verso il sud della striscia. Quindi ora ci stiamo focalizzando su lavori di emergenza a Gaza e tutti gli altri progetti sono bloccati. Invece in Cisgiordania le restrizioni nella mobilità fra le città imposte dalle autorità israeliane e le minacce poste dai coloni ci impediscono di portare avanti le nostre campagne e di supervisionare i nostri progetti, quindi ci stiamo concentrando sulle attività essenziali.
In different governorates in West Bank, in the north and in the south. That's why we focus mainly on the minimum level.
In this moment when people are dying and starving in Gaza, it could seem... Mentre le persone a Gaza stanno morendo di fame o sotto i bombardamenti, potrebbe sembrare quasi inappropriato parlare della questione ambientale. Invece questa è connessa a doppio filo con l'occupazione israeliana e ha un impatto enorme sottostimato sulla popolazione palestinese. Ci puoi raccontare in che modo si è manifestata già ben prima del 7 ottobre l'ingiustizia climatica praticata dall'occupazione israeliana?
October practiced by the Israeli occupation.
Palestine, even West Bank and Gaza, we suffer from climate injustice under occupation before the 7th of October.
Esatto. In Palestina è già da prima del 7 ottobre che noi subiamo l'ingiustizia climatica sia a Gaza che in Cisgiordania. I settori principali in cui si manifesta sono l'agricoltura e l'acqua. Israele controlla l'85% delle risorse idriche palestinesi e nega il diritto di accesso all'acqua. La maggior parte degli agricoltori palestinesi non può accedere liberamente alle fonti d'acqua. Delle 56 fonti di acqua dolce sotterranea presenti in Palestina, 46 sono controllate da Tel Aviv. Poi c'è la questione dell'agricoltura. Il 64% dei terreni in Cisgiordania è classificato in area C, secondo gli accordi di Oslo, ed è sotto il controllo di Israele. La maggior parte delle aree agricole sono lì, con conseguenze enormi per l'agricoltura palestinese. Per esempio, nell'ultima stagione di raccolto, a ottobre-novembre scorsi, gli agricoltori palestinesi non potevano raggiungere i loro terreni perché gli israeliani hanno imposto dei checkpoint e ci sono stati diversi casi di arresti ingiustificati di agricoltori che cercavano di raggiungere i loro terreni. Nella parte nord della Cisgiordania occupata, vicino a Nablus, un colono israeliano ha sparato ad un agricoltore palestinese che aveva raggiunto il suo uliveto per il raccolto. La maggior parte dei contadini palestinesi negli ultimi mesi, per l'inasprimento dell'occupazione, non ha potuto fare il raccolto degli ulivi, anche a causa delle restrizioni sulla mobilità e delle minacce dei coloni.
The majority of the Palestinian farmers couldn't reach and couldn't harvest their crops as a result of the Israeli occupation, the Israeli forces and also the threat of the Israeli settlers.
In the report you wrote in December 2023,
nel report che avete scritto a dicembre 2023, Climate Justice in Palestine is a Human Right, raccontate che l'occupazione israeliana prende di mira anche gli impianti di energia solare in West Bank.
In West Bank we have Jordan Valley, different communities that the Israelis prevent them to.
In Cisgiordania c'è la Valle del Giordano, dove diverse comunità sono soggette a continui tagli dell'elettricità da parte dell'autorità israeliana. Ecco perché la nostra rete di ONG si è focalizzata su quest'area per installare pannelli solari. Ma diversi impianti sono stati danneggiati e smantellati dagli israeliani. Negli anni scorsi anche a Gaza abbiamo portato avanti progetti di energia solare, anche perché la striscia di Gaza ha vissuto 17 anni di blocco da parte di Israele, che non ha permesso l'entrata di sufficiente quantità di carburante per gli ospedali, per il trattamento delle acque reflue, per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua. Purtroppo anche i progetti di energia solare a cui abbiamo lavorato in questi anni sono stati danneggiati e bombardati. Come Pengon stiamo lavorando ad una valutazione dei danni causati, ma stiamo aspettando la fine dei bombardamenti per poterla effettuare. Speriamo avvenga presto.
An assessment for the solar energy projects that were damaged during this war, but we will wait until the end of this war. And we hope it will be soon.
The situation is really complex in the West Bank.
Mentre il contesto in West Bank è caratterizzato da violazioni del diritto internazionale, accaparramento illegale di terre e tutto quello che ci hai appena raccontato, la situazione nella striscia di Gaza in tutto ciò è ovviamente molto peggiore a causa dei continui bombardamenti. In che modo Israele usa le risorse naturali e dell'ambiente a Gaza per scopi politici e militari?
For military purpose of Israeli.
Yeah, exactly. The environmental situation in Gaza, it was catastrophic environmental situation before 7th of October. As I mentioned, as a result of the Israeli illegal siege on Gaza. But now Gaza live.
Sì, esatto. Se la situazione ambientale di Gaza era già catastrofica prima del 7 ottobre, ora stiamo assistendo ad un ecocidio, perché sono sotto attacco tutti gli elementi naturali e di vita. Questa guerra è la più crudele mai avvenuta nella striscia di Gaza, che è stata bombardata ovunque, con migliaia di tonnellate di bombe. La quantità di bombardamenti chimici illegali che sono stati sganciati sulla striscia avrà impatti di lungo termine sull'acqua, sull'agricoltura, sull'aria. Non possiamo immaginare la quantità di emissioni tossiche prodotte da bombe e armi chimiche e al fosforo bianco. Ci vorranno tanti anni per trattare quello che rimarrà del suolo, dell'acqua, della biodiversità e della vita marina. Già nel 2015, con la nostra valutazione ambientale della guerra del 2014, avevamo visto che la maggior parte delle aree agricole era diventata sterile e che il 97% dell'acqua a Gaza non era potabile. Quindi potete immaginare i livelli che abbiamo raggiunto ora. Oggi a Gaza le persone hanno da 1 a 3 litri di acqua a testa al giorno quando è disponibile. Le persone dipendono dall'acqua salata per lavarsi, lavare i vestiti, spesso la bevono anche perché non hanno accesso ad acqua potabile, perché purtroppo questa guerra, come vi dicevo, ha preso di mira anche i nostri impianti di energia solare di trattamento e di depurazione dell'acqua.
To treat the wastewater treatment plants, to operate the wastewater treatment plants. So, yani the Gaza Strip live under ecocide, damaging all the environmental elements inside Gaza.
Grazie mille, grazie a Marianna Usuelli per questa intervista, a Vera Al-Butme, che è la coordinatrice di Pengon, che appunto, come vi abbiamo detto, è un network di ONG palestinesi che si batte per la giustizia climatica a Gaza e in Palestina, e grazie a Sara Milanese per il doppiaggio. È arrivato il momento di una nuova puntata della nostra rubrica contro le fake news ambientali, climatologie. Oggi si parla di pompe di calore.
Le pompe di calore sono tra le grandi protagoniste dell'Energy Performance of Building Directive, cioè della direttiva approvata martedì dal Parlamento europeo, il cui obiettivo è la riduzione dei consumi energetici del patrimonio edilizio. L'orizzonte è emissioni zero al 2050. Gli obiettivi sono graduali, vanno dall'efficientamento energetico attraverso le ristrutturazioni, l'uso di energia rinnovabile e chiaramente la decarbonizzazione del sistema di riscaldamento e raffrescamento. Ed è qui che le pompe di calore tornano centrali. Qualche settimana fa abbiamo verificato che sono davvero più efficienti delle caldaie a combustibili fossili, che gli ultimi modelli non sono più ingombranti e rumorosi come i primi, che l'investimento economico iniziale viene presto ripagato dal risparmio sui consumi. Se volete riascoltare quella puntata la trovate in podcast. Oggi invece ci concentriamo su una bufala che sembra un po' naif, ma che a conti fatti è una di quelle più diffuse. Le pompe di calore non rendono con temperature rigide e quindi in Italia in inverno sono inefficaci. A parte il fatto che ormai sembra improprio parlare di temperature rigide nel nostro paese, considerato che proprio questa settimana la Val d'Aosta ha dichiarato che l'ultimo inverno è stato il più caldo mai registrato nella regione, a dimostrare che con il freddo le pompe di calore sono invece anche più efficienti delle caldaie a gas è la loro diffusione nei paesi del Nord Europa. E anche questa volta ci siamo rivolti ad Ascanio Vitale, ingegnere, direttore di Stop CO2, società di consulenza su energia e sostenibilità, e autore della newsletter Pillole di Sostenibilità.
La conferma che funzionino la si vede da quante pompe di calore, da quanti anni i paesi più freddi d'Europa, per cui sto parlando di Finlandia, Norvegia, Svezia, Estonia, Danimarca, che sono paesi che hanno medie annuali molto più basse dell'Italia o dei paesi del sud e del centro Europa. In questi paesi le pompe di calore vengono adottate in maniera estesa da decenni, così come in Canada, negli Stati Uniti, sono la normalità. Noi siamo particolarmente legati al gas per questioni di geopolitica energetica e delle strategie che l'Europa ha adottato in passato, però il punto è la pompa di calore tecnicamente funziona anche a temperature sotto fino a meno 30 gradi. Anzi, si può andare anche sotto, non c'è un limite, la questione è molto in pratica, è dal gas che si sceglie all'interno della pompa di calore. Ci sono diverse temperature che questi gas possono raggiungere, in funzione del tipo di gas si adatta la pompa di calore al clima che incontra. Tra l'altro le pompe di calore vengono attaccate perché non funzionano nei giorni molto freddi, non è vero, perché hanno anzi battono i sistemi di riscaldamento elettrico con temperature fino a meno 30 e fino a meno 10 battono le caldaie senza nessun dubbio, per cui in climi come quello italiano, che raramente, in rari posti, per pochi giorni raggiunge temperature così basse, la pompa di calore è un risparmio garantito. In più, il discorso non va fatto sul singolo picco. Se un giorno fa meno 10 e la pompa in quel giorno consuma quasi quanto o più di una caldaia, è un giorno solo, sulla media stagionale, la pompa di calore è un risparmio garantito, perché in media prende tre quarti dell'energia che usa per riscaldare una casa, la prende dall'ambiente esterno, per cui usiamo soltanto il 25% di energia proveniente dalla rete, mentre la caldaia il 100% del calore lo produce con il gas interamente.
E con questo a noi sembra di aver fatto abbastanza chiarezza, ma non abbassiamo la guardia, proprio perché la direttiva europea sulle case green mette al bando le caldaie a gas e metano entro il 2040, e questo implica un impiego massiccio delle pompe di calore in futuro. Questo passaggio non sarà indolore, soprattutto perché saranno i singoli stati membri a decidere come operarlo. E in Italia tutti i partiti della maggioranza di governo criticano la direttiva, con gli eurodeputati di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che hanno votato contro. Per ora però ci fermiamo qui e ci risentiamo tra una settimana.
E apriamo l'ultima parte della trasmissione di oggi, del Giusto Clima di oggi, che sarà dedicata a diverse collaborazioni con altre economie. Partiamo da un libro pubblicato da qualche giorno che si chiama PFAS, Gli inquinanti eterni e invisibili nell'acqua, storie di diritti negati e di cittadinanza attiva, che è il nuovo libro di Giuseppe Ungherese, responsabile tra l'altro della campagna inquinamento di Greenpeace Italia, e su questo l'ha intervistato Diana Santini.
La storia dei PFAS è quella che abbiamo già visto per tante altre sostanze o prodotti che sono pericolosi per la nostra salute, perché può essere sovrapponibile a quella dell'amianto, a quella del fumo del tabacco, dove per anni le aziende poi hanno negato, hanno provato a tacere i risultati con omissioni, non condivisione di esiti scientifici, per portare avanti il loro modello di business, quando però loro già avevano numerose prove che ne evidenziavano i numerosi risvolti negativi dal punto di vista sanitario. Emblematico in tal senso il caso delle aziende americane, che già dagli anni 70 facevano dei test sui propri dipendenti, dove accertavano diverse patologie, problemi alla gravidanza, l'insorgenza di alcune forme tumorali, eppure questi dati sono stati taciuti non solo alla collettività, ma anche agli enti pubblici preposti a monitorare ambiente e salute. E quindi dietro questa lunga storia di queste molecole, che furono introdotte poi alla fine degli anni 30 del secolo scorso, c'è una storia fatta di silenzi e omissioni per un inquinamento che poi oggi scopriamo non lasciare indenne nessun luogo sul pianeta.
Sì, hai detto fin dagli anni 30, una cosa che bisogna specificare è che, essendo elementi così persistenti, tutto quello che abbiamo fatto e tutti gli errori che abbiamo fatto nel passato sono ancora qui a chiederci il conto, perché queste sostanze non si degradano.
Se si chiamano inquinanti eterni o forever chemicals, per dirlo all'inglese, si deve proprio alla loro struttura chimica, perché sono costituite da un legame carbonio-fluoro, che è un legame molto forte che richiede tanta energia per essere rotto. Queste molecole non sono degradabili dai normali processi naturali, alcune hanno bisogno di raggiungere oltre 1000 gradi per essere distrutte, e queste temperature purtroppo, per nostra fortuna, non si ritrovano sul pianeta, perché sennò sarebbe incompatibile. Quindi diciamo li ritroviamo praticamente ovunque, e si accumulano anche nel nostro corpo e vengono espulse con tempi estremamente lunghi, e durante questo intervallo temporale possono causare l'insorgenza di numerose patologie. Il vero problema poi, al di là del fatto grave che alcune di queste, una in particolare, è stata accertata come una cancerogena certa per l'uomo, è quello che queste sostanze sono note come interferenti endocrini, cioè vuol dire che una volta entrate nel nostro corpo vanno a stimolare il comportamento degli ormoni, e quindi possono mandare dei falsi segnali al nostro organismo e influenzare tutti quei processi che sono mediati dagli ormoni. Pensiamo alla crescita, pensiamo al metabolismo, pensiamo alla fertilità, e quindi questo può generare gravi danni. Ma questo ci dice anche un'altra cosa, perché nel nostro corpo gli ormoni sono progettati per funzionare a bassissime concentrazioni, e analogamente anche queste molecole possono generare effetti negativi, come tra l'altro ci dice la scienza, anche a dosi bassissime. Parliamo dell'ordine dei miliardesimi di grammo, quindi quantità veramente anche difficili da misurare dal punto di vista analitico, però che ci dicono come la portata del problema sia veramente rilevante.
Sì, un altro ostacolo sicuramente per i cittadini è stato quello di una certa pigrizia, di una certa accondiscendenza verso l'industria delle autorità locali e nazionali, che quei cittadini avrebbero dovuto difendere o perlomeno stare ad ascoltare.
Su questo, diciamo, emergono tante prove in giro per il mondo proprio a carico degli enti pubblici che dovrebbero proprio tutelare gli interessi della collettività. Purtroppo ancora oggi solo una manciata delle oltre 10.000 molecole che appartengono all'ampio gruppo dei PFAS sono vietate a livello globale e quindi oggi, diciamo, si faticano a mettere in atto provvedimenti seri che vadano a tutelare la collettività. Pensiamo ad esempio in Veneto, dove esiste uno dei più gravi casi di contaminazione del continente europeo, e ancora oggi, diciamo, il sito dell'azienda che ha contaminato una delle falde acquifere più grandi d'Europa ancora non è stato bonificato a distanza di tanti anni, e su questo spero che le amministrazioni preposte si attivino il prima possibile, perché tutte queste, diciamo, questa mancanza di interventi va a aggravare una situazione ambientalmente e dal punto di vista sanitario già gravissima.
I composti dei decenni passati avevano effetti talmente dirompenti, a questo proposito fa gelare il sangue questo aneddoto che tu riporti nel libro, secondo cui ad Alessandria la Solvay sostituiva a proprie spese le grondaie bucherellate dai veleni che cadevano sulle case insieme alla pioggia. Oggi, nonostante tutto, c'è un altro livello di controllo, anche un altro livello di consapevolezza. Questo non significa però che non siamo esposti. C'è una stima sulla porzione di mondo contaminata dai PFAS?
Ma una stima è difficile da fare, certo è che nessuno di noi può considerarsi al sicuro, perché ci sono i dati delle agenzie americane che ci dicono come il 97% degli americani che sono stati sottoposti a indagini del sangue proprio per cercare queste sostanze ha i PFAS nel proprio sangue, quindi sono numeri veramente importanti. E noi tutti, anche se viviamo a distanza dei poli chimici specializzati nella produzione, possiamo entrare in contatto con queste molecole, perché possono esserci in tanti prodotti di uso quotidiano, ma anche negli alimenti, frutta e verdura che potremmo mangiare. Oggi, per dire, in Italia non esiste un'analisi approfondita sulla presenza di queste molecole nella frutta, verdura o prodotti di origine animale che mangiamo quotidianamente, quindi fino a prova contraria nessuno può considerarsi immune a questo inquinamento.
Senti, il libro finisce, insomma, è un libro ambientato nel passato ma molto anche nel presente. Ci dobbiamo aspettare, insomma, quando saranno finite perlomeno le vicende giudiziarie che riguardano il Veneto, un aggiornamento?
Questo lo vedremo. Io spero di poter raccontare una storia positiva in cui a fianco, diciamo, agli esiti, spero favorevoli dal punto di vista giudiziario, ci sia la possibilità di raccontare una nuova storia, una storia in cui i vari settori industriali coinvolti abbiano deciso finalmente di fare a meno di queste sostanze e ci siano seri provvedimenti da parte degli enti nazionali e locali che vadano a proteggere l'ambiente e i diritti, perché parliamo poi di diritti minimi essenziali, quali l'accesso all'acqua pulita, al cibo non contaminato. Ecco, spero di poter raccontare veramente una nuova storia in cui cominciamo a dipingere un nuovo futuro.
Allora, grazie, ci sentiamo alla prossima edizione del libro.
Grazie, aspetto.
Ciao, buona giornata.
Grazie a Diana Santini per questa intervista a Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace, sul suo ultimo libro. Abbiamo gli ultimi minuti per dare qualche segnalazione di evento.
Ma allora iniziamo con una cosa che succede domani. Domani alle 18 sui canali YouTube e Facebook di Altra Economia e di Enostra ci sarà il secondo webinar della serie Oltre la fine della maggior tutela. Il primo c'è stato la settimana scorsa ed è ovviamente ancora disponibile, così come anche questo sarà disponibile in seguito. In particolare domani ci chiederemo se siamo condannati al mercato libero e proveranno a darci qualche risposta Remo Valsecchi, che è collaboratore di Altre Economie, e Giacomo Prennusci, responsabile marketing e vendite di Enostra, la moderazione a cura di Marianna Usuelli.
E invece un'altra segnalazione, il libro Come si fa una comunità energetica per davvero? Storie e strumenti utili per le energie rinnovabili, nuovo libro in uscita per Altre Economie, un libro collettivo a cura di alcuni dei fondatori di Rete Energie, di Ilaria Sesana, di Altre Economia e anche dei nostri Gianluca Ruggeri e Marianna Usuelli, sarà presentato in anteprima a Fa la Cosa Giusta domenica 24 marzo alle ore 13 presso la Piazza della Moda.
Eh sì. Devo mettere
un po' in tiro.
Sì.
Dopo di noi l'attante illustrato di un musicista per bene di Agnese Ermacora, che salutiamo. Noi torniamo mercoledì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione. Una buona notte da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.